Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italia, con voi oggi Massimiliano Gugole. A poco più di 100 giorni dal 5 novembre, giornata in cui gli Stati Uniti decideranno chi sarà il prossimo presidente, Joe Biden ha annunciato il suo ritiro dalla corsa. Dopo aver offerto una prestazione televisiva deludente mentre si sta riprendendo dal Covid-19, Biden ha ceduto alle richieste di molti esponenti del Partito Democratico, anche di rilievo, dando il suo supporto per la nomination della vicepresidente Kamala Harris. Sul fronte repubblicano, l'ultima settimana ha consegnato un candidato sempre più forte, Donald Trump, sopravvissuto ad un tentato assassinio ed ora più popolare che mai. Di questo parliamo oggi assieme al giornalista ed ex direttore dell'agenzia di stampa ANSA, Giampiero Gramaglia. Buonasera Giampiero e ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno Massimiliano e buongiorno e buona settimana a chi ci segue.
Come è arrivato quindi Giampiero l'annuncio di Biden e quali parole ha poi pronunciato a favore di Kamala Harris affinché possa prendere il suo posto, decisione che ricordiamolo non spetta a lui?
Sì, in effetti i messaggi di Biden si collocano su due piani diversi. Nella lettera che ha postato su X, il presidente annuncia al paese, quindi è un atto ufficiale, la sua decisione di non candidarsi alla sua rielezione il 5 novembre, di non candidarsi alla nomination democratica che sarà decisa il prossimo mese, alla metà del prossimo mese, nella convention democratica. Questo è l'atto ufficiale presidenziale. Poi abbiamo un messaggio, c'è un messaggio in cui Biden dà il proprio sostegno come candidata democratica alla Casa Bianca alla sua vice Kamala Harris, ma questo non è un atto ufficiale, è un atto politico, è un gesto politico, non spetta a Biden nominare un suo successore. Quello che Biden può fare è mettere il peso di questa indicazione sui delegati che lui aveva conquistato per la convention con il processo delle primarie democratiche. Quindi ai suoi delegati può dire: io non sono più candidato, vi chiedo di portare i voti che erano per me su Kamala Harris, ma questa indicazione non ha un carattere vincolante, anche se può avere un forte peso politico. Dopodiché ci sarà ancora un altro atto, sarà quello in cui nel corso della settimana il presidente Biden si rivolgerà al popolo americano spiegando la sua decisione. Sarà probabilmente un discorso alla nazione dallo studio ovale della Casa Bianca in prime time televisivo, ma sarà più un momento di spiegazione e di incontro tra il presidente e i suoi concittadini, e il popolo americano non sarà più parte del processo decisionale che nel frattempo si è subito messo in moto nel Partito Democratico per scegliere il candidato democratico alla Casa Bianca per USA 2024.
Ecco, torniamo sul suggerimento che ha appunto proposto Joe Biden con la nomination della vicepresidente Kamala Harris, che è stato subito accolto con entusiasmo da alcuni importanti esponenti del Partito Democratico, tra cui anche gli ex presidenti Obama e Clinton. Ma quali sono le credenziali della vicepresidente Harris agli occhi degli statunitensi?
La vicepresidente Harris ha come sua massima credenziale il fatto di essere stata vicepresidente, cioè di aver vissuto il clima, i problemi e i processi decisionali della Casa Bianca durante il mandato Biden, quindi dal 21 gennaio del 2021. Prima Kamala Harris era stata senatrice della California, uno stato importante, uno stato che non porta voti democratici perché vota sempre democratico. Kamala Harris nel 2020 era anche stata candidata alla nomination democratica, ma a un certo punto del percorso della campagna, piuttosto presto, si era trovata a corto di soldi e si era fatta da parte dando il proprio appoggio a Biden, che poi l'aveva scelta come suo vice. Inoltre Kamala Harris ha due come dire, dati di fatto importanti dalla sua. Uno è che è una donna non è mai stata Presidente degli Stati Uniti, una donna ha fallito la Presidenza degli Stati Uniti relativamente di poco nel 2016, quando, lo ricordiamo, Hillary Clinton, candidata democratica, ebbe più voti, quasi 3 milioni di voti in più di Donald Trump, ma per il sistema americano, elettorale americano, venne sconfitta, e in più Kamala Harris è esponente di due minoranze, perché nella sua ascendenza immediata c'è un padre giamaicano e una madre di origini asiatiche, e quindi può migliorare forse il clima, che in questo momento non è così brillante come nel 2020, tra le minoranze e il Partito Democratico. Dal punto di vista invece delle debolezze di Kamala Harris, c'è un percorso come vicepresidente non molto brillante, dovuto anche al fatto che Joe Biden l'ha quasi messa in disparte fin dall'inizio del suo mandato, e questo è un po' il destino molto spesso dei vicepresidenti, anche lo stesso Biden lo subì durante la presidenza Obama, e poi le ha affidato dei dossier in cui è estremamente difficile fare bella figura, e infatti non si fa quasi mai bella figura, e non l'ha fatta Kamala Harris, perché le ha affidato il dossier dell'immigrazione, che tutti sanno è un dossier spinoso, in cui come fai poi alla fine non ottieni mai i risultati che magari i tuoi cittadini o una parte dei tuoi cittadini si aspettano da te.
E ci sono altri o altre che potrebbero ulteriormente complicare questa selezione nel Partito Democratico con altre nomination?
Io direi che da una parte si può parlare effettivamente di una complicazione, ma dall'altra, se dovesse esserci nello spazio breve tra adesso e la convention, che sarà a metà agosto, quindi fra 3 settimane, se dovesse esserci un po' di competizione, sarebbe in fondo nel gioco della democrazia, perché sennò si ha l'impressione di una specie di congiura di potentati o di potenti del Partito Democratico che si sono messi d'accordo per far uscire di scena Biden e per fargli subentrare la sua vice. Questo potrebbe non piacere molto, essere percepito come un gioco di palazzo, e senz'altro sarebbe sfruttato in questo senso dalla propaganda repubblicana. Quindi, se dovesse emergere un qualche antagonista o una qualche antagonista di Kamala Harris, darebbe l'impressione che c'è un dibattito, che si discute, che alla fine si sceglie, e io credo che qualcosa di questo genere avverrà. Certo, se il confronto fra 2 o 3 candidati dovesse diventare una cacofonia con molti candidati e con un partito che si divide, si spacca e alla fine magari esce con una maggioranza risicata sul candidato che otterrà la nomination per la Casa Bianca, questo non sarebbe senz'altro un elemento positivo per i democratici.
Io ricordo che siamo in collegamento con il giornalista ed ex direttore dell'ANSA Gianpiero Gramaglia. Gianpiero, parliamo ora di Donald Trump, che 8 giorni fa, lo ricordiamo, è sopravvissuto agli spari in Pennsylvania, che purtroppo invece hanno provocato una vittima, oltre ad aver coinciso con la morte del suo attentatore. Si è conclusa la convention repubblicana, che ha confermato la sua nomination con un suo lungo discorso. E il Trump di Milwaukee post-attentato si è mostrato diverso dal Trump che conoscevamo?
Assolutamente no. Ci aveva promesso che aveva cambiato totalmente il suo discorso, che adesso era il tempo dell'unione, non il tempo della divisione. È durato fino dagli spari in Pennsylvania sabato sera, sabato 13, al discorso alla convention di venerdì sera a Milwaukee in Wisconsin. E poi durante il discorso, ma forse fa parte della natura di Trump, dopo un inizio in cui, oltre a quell'affermazione che io considero sempre un po' pericolosa, di essere lì perché il Signore lo ha voluto, lo ha protetto, quindi questi riferimenti sempre all'essere l'unto del Signore mi sembrano sempre un po' scivolosi, però a parte questa premessa e un inizio un po' soft, poi il resto del discorso, che era durato 90 minuti, era stato sostanzialmente di attacchi a Biden, il peggior presidente della storia degli Stati Uniti, di attacchi alla sua vice Kamala Harris, è pazza, e di varie affermazioni non sempre supportate da dati di fatto o da, mi dire, elementi reali. globali, e il discorso della convention ha poi trovato una replica, non dico fotocopia, ma molto simile nella prima sortita di campagna elettorale a Grand Rapids nel Michigan insieme al suo vice J.D. Vance. Quindi Trump è tornato ai toni del confronto, che poi sono i suoi toni tipici quando cerca di parlare forbito, parlare educato, e non dico politically correct, che non ci prova neanche, però non è lui, non è nel suo terreno ideale. Probabilmente in queste ore la virulenza, la veemenza degli attacchi a Biden per la sua decisione e a Kamala Harris nasce anche da una certa irritazione, perché aveva anche provato a fare un sondaggio fra i suoi sostenitori, un sondaggio un po' improvvisato al comizio in Michigan. Chi pensate che sia meglio che io debba affrontare, Biden o Harris? E tutti gli hanno detto Biden, perché è più facile da battere Biden, o almeno era percepito come più facile da battere. E quindi, avendo pregustato una vittoria facile come quella cui sembrava destinato contro Biden, adesso Trump deve fare i conti con un'avversaria che conosce di meno, ammesso che sia poi lei la candidata designata dal Partito Democratico, e con maggiore energia. Tra l'altro, prima lui era il giovanotto della corsa, adesso è il vecchio della corsa, perché da questo momento in poi Donald Trump è divenuto il più anziano candidato alla presidenza degli Stati Uniti che sia mai stato in corsa. Quindi le accuse o i dubbi che prima riguardavano Biden magari in parte finiranno anche per stingere sulla sua candidatura.
Concludiamo, Gian Piero, con l'annuncio un po' a sorpresa di Trump durante la convention del nome di J.D. Vance come vicepresidente in caso di elezione. Chi è Vance ed è davvero un clone di Trump, come l'ha definito il presidente Biden?
Biden l'ha definito un clone di Trump, e Trump l'ha scelto perché è un suo clone, quindi tutto sommato le due cose si sommano. Non voleva qualcuno che fosse alternativo a lui, ma voleva qualcuno che la pensasse come lui, si comportasse come lui, parlasse come lui e condividesse le sue idee. E questo per il momento sembra essere DJ Vance, che ha la metà degli anni di Trump, 39 contro 78, e che quindi può parlare forse alle generazioni più giovani, con cui Trump ha un dialogo meno facile che con gli uomini bianchi over 50, che sono il nucleo forte del suo elettorato. Vance è uno che viene dall'America, come si suol dire, profonda, e soprattutto dall'America povera, però no, non è povero, ha una aggressività verbale molto forte, un'oratoria populista, è uno che sa parlare, sa scrivere, è stato autore di un bestseller di successo che ha avuto anche successo al cinema con il titolo Elegia americana. E Vance è destinato, con la sua oratoria, con le sue idee, a incidere, in particolare lui che viene dall'Ohio, stato manifatturiero, a incidere in particolare sugli stati manifatturieri della cintura industriale d'America, che sono stati in bilico e che decideranno le elezioni, la Pennsylvania, il Michigan e il Wisconsin. La sua missione elettorale sarà soprattutto di convincere l'elettorato operaio, per quel poco che ne resta, che il miliardario Trump è una soluzione migliore e ha ricette per loro migliori dei democratici, che parlano tanto di lavoro ma che non si oppongono alla concorrenza sleale dei paesi terzi, in particolare della Cina, nei confronti del manifatturiero americano.
Grazie davvero a Gian Piero Gramaglia. Gian Piero, una buona serata a te e alla prossima.
Una buona settimana a te e a chi ci ha seguito. Grazie Massimiliano.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.